complessivamente gli Stati Uniti si sentono superiori al diritto internazionale, questo l'hanno detto non solo con Trump, ricordiamo con Bush ai tempi dopo l'11 settembre, in cui Bush diceva o le Nazioni Unite vengono con noi o le Nazioni Unite muoiono, cioè siamo noi il punto, il parametro di riferimento. Quindi non è una novità, però tutto sommato non voglio neanche dare l'idea che ci sia una totale cancellazione del quadro giuridico, sia interno che esterno.
Benvenuti a Connecting the Knots, il podcast di Connect. Connect è il centro di ricerca del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna. Un mondo sempre più interconnesso eppure frammentato ci pone di fronte a sfide cruciali. Connect si occupa di temi senza confine, dall'ambiente alla tecnologia, dalla sicurezza all'economia. Il nostro obiettivo? Offrire uno sguardo transnazionale sulla politica e la società, trasformando la ricerca in sapere pubblico. Con questo podcast vogliamo aprire il dibattito e connettere le idee per affrontare i nodi del nostro tempo. Sono Manuela Moschella, direttrice di Connect e host di questo podcast. Restate con noi, Connecting the Knots inizia ora. Eccoci, connessione stabilita. In questa puntata affrontiamo un tema cruciale per capire il mondo in cui viviamo oggi. Quanto regge il diritto internazionale di fronte ai conflitti contemporanei? E più in generale, qual è la tenuta dell'ordine liberale internazionale? Negli ultimi anni abbiamo assistito a una serie di eventi che mettono queste domande al centro del dibattito. Pensiamo all'invasione russa dell'Ucraina, alle recenti vicende in Venezuela, alle pressioni sulla Groenlandia, fino al dibattito acceso sul conflitto a Gaza e sull'uso di categorie giuridiche forti come quella di genocidio. Tutti questi episodi sollevano interrogativi profondi. Il diritto internazionale è ancora in grado di limitare l'uso della forza? È ancora uno strumento efficace per regolare e risolvere i conflitti? Oppure stiamo assistendo a una sua progressiva erosione? Per discutere di questi temi abbiamo con noi due ospiti che ci aiuteranno a leggere queste dinamiche da prospettive complementari, quella giuridica e quella politologica. Ho qui con me in studio Marco Balboni, collega di Unibo e professore ordinario di diritto internazionale, e Raffaele Marchetti, professore di relazioni internazionali alla LUIS, dove dirige il Centro di Studi Internazionali Strategici. Benvenuti Marco e Raffaele. Partiamo dall'inizio del 2026 e in particolare dal Venezuela. Le vicende legate alla esfiltrazione di Nicolás Maduro hanno riacceso il dibattito sull'efficacia del diritto internazionale rispetto ad eventi esterni. Marco, dal punto di vista del diritto internazionale, una questione che emerge con forza è questa. Se attori esterni, come gli Stati Uniti in questo caso, intervengono per rimuovere o indebolire anche un governo autoritario, questa azione può configurarsi come una violazione del principio di non interferenza e dell'integrità territoriale?
Allora, questa è una domanda ovviamente non facile alla quale rispondere. Possiamo dire questo, ecco, in una certa sintesi. Ammesso che sia questo la giustificazione, il motivo addotto dal governo americano nel caso venezuelano, perché non è assolutamente chiaro rispetto a quello che vari attori di questo paese hanno detto a giustificazione di questo intervento nel Venezuela, il diritto internazionale consolidato non consente agli stati di agire adottando misure in via unilaterale per imporre la democrazia o cose di questo tipo in un determinato paese. L'adozione di queste misure può dare luogo alla violazione di diversi principi, tra cui il principio di non intervento, il principio di non ingerenza, il principio di divieto dell'uso della forza. Nel caso specifico americano, peraltro, siamo di fronte a una palese violazione del divieto dell'uso della forza nei rapporti internazionali, perché appunto questo sono il tipo di misure che sono state adottate dagli Stati Uniti nel caso di specie, no? A seconda del tipo di misure che vengono adottate ci può essere la violazione di diversi principi, tra cui appunto il divieto dell'uso della forza, il principio di non intervento, il divieto di ingerenza negli affari interni. L'unico quadro, diciamo così, dal punto di vista giuridico all'interno del quale sarebbe possibile legalmente porre in essere azioni di questo tipo sarebbe offerto dall'azione del Consiglio di sicurezza nel quadro del capitolo settimo della Carta. Però bisogna dire, guardando anche alla prassi e alla storia, che lo stesso Consiglio di sicurezza raramente è intervenuto in paesi al fine di ripristinare la democrazia o un quadro o un assetto democratico. Ecco, le uniche azioni che si possono ricordare a questo proposito mi vengono in mente in questo momento è il caso di Haiti, in cui in effetti ci fu un intervento del Consiglio di sicurezza. Quindi anche l'azione dell'organo che potrebbe è molto limitata da questo punto di vista, tantomeno si può dire, ecco, che gli stati in via unilaterale possano avere la possibilità di farlo. Ecco, questo si risolve in una flagrante violazione di principi a seconda del tipo di misure che vengono adottate.
Marco ricordava le diverse motivazioni adotte dal governo statunitense nel caso venezuelano e questo, Raffaele, mi porta a te. Dal punto di vista della politica internazionale, come interpretiamo questo coinvolgimento USA negli affari interni del Venezuela? E che cosa ci dice sul ruolo degli Stati Uniti come difensore più o meno selettivo dell'ordine internazionale e del diritto internazionale?
Beh, io direi non difensore dell'ordine internazionale, difensore dei propri interessi nazionali, questo sì. L'intervento in Venezuela in qualche modo era stato anticipato poche settimane prima con la National Security Strategy, con la strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, in cui era stato espresso con molta chiarezza l'intenzione di concentrare le attenzioni e le azioni americane in quello che loro chiamano l'emisfero occidentale, cioè le Americhe, in qualche modo tornando indietro alla vecchia dottrina Monroe. L'idea qual è? L'idea è che gli Stati Uniti, a motivo forse di un certo affaticamento globale, devono concentrarsi di più nelle aree di loro più diretto interesse. E quindi a nord, sappiamo tutte le discussioni sulla Groenlandia, e a sud soprattutto dove? Beh, in quei paesi dove invece la presenza dei rivali è più forte. Non c'è dubbio che, tolto Cuba, che diciamo è un paese tutto sommato piccolo e meno rilevante, chiaramente il Venezuela è il problema per gli Stati Uniti, perché è una sorta di avamposto dove i rivali strategici americani, russi e cinesi in primis, hanno fortissime radici. Non che nel resto dei paesi sudamericani la Cina non sia presente, ma chiaramente diciamo il regime di Maduro era un paese particolarmente vicino alla Cina, un paese che era anche diciamo vicino all'adesione, aveva presentato domanda ai BRICS, no? Quindi a quella alleanza che in qualche modo si presenta come alternativa all'alleanza occidentale del G7. Quindi da questo punto di vista l'idea era chiara, si interviene lì per ristabilire diciamo la presenza esclusiva in Sud America, in tutte le Americhe, nord e sud, per espellere i rivali. E lo si fa in qualche modo certamente, a prescindere dal diritto internazionale. Ecco, quello che è interessante però mi sembra che, malgrado una certa non curanza del diritto internazionale, tuttavia se guardiamo gli statements, le affermazioni dell'amministrazione americana, emergono due cose che almeno a me hanno colpito. Da un lato loro dicevano, hanno ribadito con forza l'idea che Maduro non fosse un presidente legittimo, come se in qualche modo la legittimità avesse valore, nel senso che naturalmente un presidente in carica ha una serie ulteriori di garanzie funzionali. E quindi quello che loro cercavano di fare è un po' smontare la legittimità, come a dire noi non riconosciamo la presidenza Maduro e quindi non riconoscendo la presidenza Maduro ci sentiamo in qualche modo legittimati a intervenire. L'altra operazione che facevano in modo pseudo legale, ecco questo voglio dire, è quella di dire no, ma questa non è un'operazione militare ma è un'operazione di polizia. C'è un mandato di arresto di una corte americana di New York, per cui noi interveniamo come se fosse appunto un'operazione di polizia, un'operazione speciale, diremo alla russa, ma non un intervento armato stile conflitto o guerra. Ecco, questi due dettagli in qualche modo a me danno l'impressione che, naturalmente, diciamo, complessivamente gli Stati Uniti si sentono superiori al diritto internazionale, questo l'hanno detto non solo con Trump, ricordiamo con Bush ai tempi dopo l'11 settembre, in cui Bush diceva: o le Nazioni Unite vengono con noi o le Nazioni Unite muoiono, cioè siamo noi il punto, il parametro di riferimento. Quindi non è una novità, però tutto sommato non voglio neanche dare l'idea che ci sia un totale cancellazione del quadro giuridico sia interno che esterno, perché poi c'è anche un tema di diritto interno statunitense. Per cui è interessante come, malgrado queste operazioni che vengono portate avanti, diciamo, con una certa nonchalance, tuttavia l'amministrazione si premuri di cercare di mettere qualche toppa per dare una qualche plausibilità di legittimità all'operazione. Ecco, questo mi sembra abbastanza interessante.
E parlando delle toppe che cerca di mettere l'amministrazione statunitense, in modo più o meno maldestro, non possiamo non parlare dell'Ucraina, dove parliamo sicuramente di un conflitto che ha segnato profondamente l'ordine internazionale contemporaneo, che rappresenta una violazione diretta del principio di integrità territoriale. E quindi, Raffaele, pensando a quello che sta succedendo in questo momento, ovvero ai negoziati di pace, dove ormai sembra sempre più plausibile che non ci sia altra uscita dal conflitto se non con una cessione dei territori all'Ucraina, alla Russia, che cosa ci dice questo sull'ordine internazionale, sul diritto internazionale? Se il negoziato dovesse concludersi con questa cessione territoriale da parte dell'Ucraina, quali sarebbero le conseguenze politiche e giuridiche dal tuo punto di vista?
Beh, io direi due ordini di considerazioni su questo. Cioè, da un lato, le guerre spesso ridefiniscono i confini e gli accordi di pace in qualche modo li confermano. Se noi pensiamo anche all'Italia, il territorio italiano è cambiato nel corso e a motivo delle guerre, pensiamo al Trentino Alto Adige, pensiamo all'Istria, alla Dalmazia, cioè sono territori che vengono acquisiti, sono territori che vengono persi e non, diciamo, per scelta volontaria, ma sul campo di battaglia. E poi alla fine della guerra si arriva più o meno a un accordo di prima di resa, poi armistizio, poi di pace, e in qualche modo la situazione viene confermata anche da un punto di vista di legittimità. Quindi io direi, se prendiamo la questione da un punto di vista storico, ma direi così, il mondo ahimè va, spesso i confini vengono cambiati dalle guerre e poi dai trattati di pace. È chiaro che però qui si tratta in tutti i casi comunque di una violazione. L'invasione russa è un qualche cosa che certamente ha violato il diritto internazionale. Ecco, io forse su questo magari certamente Marco, diciamo, avrà un'opinione più competente, però ecco, io direi che forse da un punto di vista giuridico dovrebbe essere diviso in due l'analisi, cioè quello che sta succedendo durante la guerra, che mi sembra palesemente in violazione del diritto internazionale, da quello che poi sarà l'assetto una volta che, chissà quando, si arriverà a un accordo di pace. Ecco, io penso che l'accordo di pace in qualche modo invece consolidi e stabilizzi un nuovo assetto in termini anche di legittimità, se naturalmente l'accordo di pace dovesse essere firmato da entrambe le parti, sia dai russi che dagli ucraini.
Marco, e tu, da giurista, cosa ne pensi?
Il diritto internazionale post-bellico, dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché magari in precedenza le cose potevano essere diverse, contiene una regola abbastanza chiara e inequivocabile, secondo la quale la minaccia dell'uso della forza, e tanto più l'uso della forza, rende nullo qualsiasi accordo che sia stato concluso appunto in questo modo, cioè sotto la minaccia dell'uso della forza, sotto l'uso della forza tout court. Ecco. Per cui la prima cosa che possiamo dire è che se questo eventuale accordo che dovesse essere fatto, ancorché firmato da entrambi, fosse concluso in una situazione di questo tipo, sotto la minaccia dell'uso della forza, sotto l'uso della forza, si potrebbe invocare sicuramente la sua nullità, cioè per il diritto internazionale attuale sarebbe nullo. Ora, è vero che di solito, diciamo, con dei trattati di pace si possono riregolare le cose dopo che il conflitto è cessato, eccetera, però dobbiamo poter dire, dobbiamo poter dimostrare da un punto di vista giuridico che questo trattato di pace è stato concluso non sotto la minaccia diretta dell'uso della forza o non sotto l'uso diretto della forza, ecco, che non ci sia un vincolo causale così diretto tali da escludere un consenso libero da parte di una delle parti nella conclusione dell'accordo. Solo se si può dire questo, e questo ovviamente sarà oggetto, potrà essere oggetto di interpretazione, allora noi possiamo dire che l'eventuale accordo di pace che dovesse prevedere delle cessioni territoriali sarebbe legittimo dal punto di vista del diritto internazionale e non nato claudicante o affetto da un vizio, ecco. Il quadro in cui questo, diciamo, si può dire senza dubbi interpretativi è il quadro in cui eventualmente le varie potenze accettino in qualche modo di tornare nei loro confini precedenti al conflitto e accettino, diciamo così, quindi liberamente di regolare le proprie rispettive posizioni per dirimere appunto eventuali controversie, eccetera, eccetera. Ma se non si crea un quadro di questo tipo e le truppe rimangono laddove sono, i territori rimangono controllati laddove sono, eccetera, viene difficile da dire che il trattato non venga concluso in violazione, insomma, di questi principi internazionali, che sono il principio di non aggressione, il principio anche di autodeterminazione dei popoli, se vogliamo, e quindi se affetto magari nasce, magari viene attuato, ma è affetto da una causa di nullità, ecco, quindi viziato nella sua legittimità in modo direi solido, ecco, e permanente. Faccio solo un esempio, ecco, tratto dalla Seconda Guerra Mondiale, molto chiaro. La Cecoslovacchia concluse un trattato con la Germania nazista di Hitler a proposito della cessione dei Sudeti. Ecco, questo trattato è stato evidentemente concluso sotto la minaccia dell'uso della forza o dell'aggressione da parte della Germania nazista, e questo trattato è sempre stato considerato nullo non appena c'è stata la possibilità di farlo dal punto di vista giuridico, non appena è entrato nella considerazione della valutazione giuridica. Ecco, per cui per me quell'accordo magari c'è, magari operativo, magari lo si segue, ma nasce claudicante, ecco, molto debole e non in grado di risolvere definitivamente la situazione dal punto di vista della regolamentazione regionale dei confini, del territorio e quant'altro. Ecco.
Quindi stiamo parlando di come il diritto internazionale davvero si intersechi con la soluzione o meno di grandi conflitti. E questo non ci può non far riflettere su un altro conflitto che ha attirato anche un'attenzione mediatica giustamente elevato, ovvero quello a Gaza e il dibattito sull'uso della categoria giuridica di genocidio. Perché quello che è successo a Gaza ha di fatto riportato al centro concetti fondamentali del diritto internazionale umanitario, ma ha anche mostrato quanto il linguaggio giuridico sia diventato terreno di scontro politico. E quindi, Marco, questo uso intensivo e controverso delle categorie giuridiche, secondo te fa bene o fa male al diritto internazionale? Che cosa ci ha insegnato questa vicenda sul dibattito di genocidio?
Ma l'uso, diciamo così, strumentale delle categorie giuridiche, secondo me, non può che fare male al diritto, ecco, perché significa che il diritto viene piegato alle esigenze di questo o di quello nei diversi contesti per finalità diverse da quelle che sono proprie al diritto. Ecco, il diritto trae la sua autorità da molte cose, ovviamente dal fatto di avere strumenti effettivi di applicazione, eccetera, ma uno dei primi aspetti da cui il diritto trae la sua autorità è il fatto che abbia un'applicazione universale e equa, uguale, se così vogliamo dire, per tutti quanti, no? Allo stesso modo. Ora, il fatto di usare il diritto conflitto per fini politici viene meno a questo principio di base e quindi ne spina assolutamente l'autorità e la sua capacità di incidenza come parametro giuridico di regolazione dei rapporti. Ecco, per cui direi che sarebbe auspicabile evitare qualunque politicizzazione nell'uso delle categorie giuridiche proprio per questa ragione. I giuristi ci tengono molto ad applicare i concetti giuridici in modo pertinente o il più pertinente possibile nei diversi casi, ecco. E questo, diciamo, non è solo un vizio del modo di pensare dei giuristi, ma anche una finalità che è inerente al diritto, ecco, quello di garantirne un'applicazione equa e universale il più possibile, che è il primo aspetto appunto da cui il diritto trae la sua forza, cioè la sua ragion d'essere, il motivo per cui deve trovare applicazione o può trovare applicazione, e il motivo per cui, diciamo, anche in assenza di strumenti coercitivi particolari, come è il caso del diritto internazionale, riesce o riusciva a trovare un rispetto spontaneo da parte dei diversi attori interessati, ecco, che lo rispettano proprio perché sanno che è un parametro di riferimento utilizzato, diciamo così, in modo equo nei confronti di tutti, o tendenzialmente utilizzato in modo equo nei confronti di tutti, ecco.
Raffaele, tu cosa ne pensi? Se mettiamo insieme Venezuela, Ucraina, Gaza, c'è un po' questo fil rouge dell'uso selettivo, strumentale, strategico del diritto internazionale da parte degli Stati Uniti, ma non solo. E che cosa ci dice sull'ordine politico internazionale più in generale?
Io direi che da un lato vediamo un'accentuazione però di un comportamento che non è nuovo, cioè basta andare indietro alla Libia, se vogliamo andare ancora più indietro al Cile, se vogliamo andare indietro in tanti casi nella storia in cui le grandi potenze, sì, certamente fanno un uso del tutto selettivo e manipolatorio del diritto internazionale per legittimare le proprie azioni internazionali. Per cui da questo punto di vista non è particolarmente sorprendente, è nella disponibilità delle potenze, delle grandi potenze internazionali, quello di utilizzare il diritto così come qualsiasi altro strumento per perseguire i propri obiettivi di politica estera. Però quello che è, io penso, invece abbastanza specifico di questo periodo è che questo sistema, diciamo, dell'ordine liberale internazionale, che potremmo chiamare, per essere più espliciti, occidentalocentrico, questo ordine mondiale è certamente oggi messo alla prova. È messo alla prova perché era un ordine che si reggeva fondamentalmente su un ruolo di indiscussa leadership occidentale, certamente negli ultimi 30 anni, dagli anni 90 in poi, ma in larga parte anche durante la Guerra Fredda. Ecco, venendo meno questa primazia occidentale, diremmo egemonica, utilizzando termini, diciamo, della politica internazionale, è chiaro che anche l'ordine internazionale, che include le istituzioni, che include il diritto internazionale, ne risenta. E quindi siano utilizzati sempre più in modo selettivo, sempre più in modo manipolativo, e che diventino oggetto di contestazione. Tutto sommato questo risulta abbastanza coerente. Se l'ordine liberale internazionale è cresciuto e si è consolidato grazie alla egemonia occidentale, oggi che siamo in una fase in cui questa egemonia occidentale è in declino, anche l'ordine normativo, diciamo il sistema normativo che questo ordine ha sorretto, entra in crisi. Non ci dovrebbe sorprendere, certamente ci deve un po' spaventare, perché questo significa entrare in un periodo, diciamo, di terra incognita, in cui non sappiamo bene quali saranno i parametri di riferimento, se non la forza bruta, e che forse ci potrebbe portare verso un ordine internazionale con diverse regole, con diverse istituzioni. Così è successo, diciamo, storicamente funziona sempre così, che le istituzioni del diritto in qualche modo riflettono le posizioni e la distribuzione del potere nel sistema internazionale. Naturalmente questa di nuovo è un'analisi da politologo, forse il nostro Marco giurista ha una visione un po' diversa, ma insomma diciamo questa è una versione tendenzialmente direi non realista del diritto internazionale, così un po' io leggo le questioni internazionali oggi.
Marco, tu hai un'opinione sulla evoluzione dell'ordine liberale internazionale?
Ma allora, ovviamente, come dire, è difficile avere delle opinioni su questo punto nel momento attuale in cui noi ci troviamo. Ecco. Sicuramente prima avevamo, come dire, un ordine giuridico di riferimento che era quello che si era costituito dopo la Seconda Guerra Mondiale, al quale ci siamo abituati e che un po' segnava il nostro perimetro di lavoro dal punto di vista come giuristi e dal punto di vista dei giuristi. Adesso siamo in una situazione in cui, come dire, non solo c'è la richiesta di cambiare l'ordine giuridico, perché in realtà non è solo questo, non è solo la richiesta di avere un nuovo ordine giuridico. La richiesta che sembra in essere adesso è quella di, diciamo, di non tenere più conto del diritto nella gestione dei rapporti internazionali, il che non innesca solo una questione per cui prevalgono di volta in volta i rapporti di forza di questa o di quella potenza che sia in questa posizione, ma crea anche a lungo andare una posizione di caos, fondamentalmente di non prevedibilità, di non certezza, che sono gli elementi che il diritto in realtà mira a tutelare, tra le stesse potenze che hanno forza e che sono in una posizione analoga, no? Dal punto di vista dei rapporti di forza e che competono tra loro su piedi di parità, ecco. Allora, io credo da giurista che questa situazione di caos, di confusione, di imprevedibilità, di incertezza in qualunque ordinamento, in qualunque società, come compresa quella internazionale, alla fine non possa essere tollerata a lungo. Cioè, per qualche anno può essere tollerata perché ovviamente abbiamo al governo di qua e di là delle persone appunto che si comportano in un certo modo, eccetera. Però con l'andare del tempo un po' il sistema, la società, nel nostro caso la società internazionale, tende a respingere comportamenti di questo tipo, perché come qualunque società ha bisogno di un certo ordine, di un certo grado di certezza nei rapporti, di un certo grado di prevedibilità, di un certo grado, non voglio dire di armonia, ma qualche volta anche, no? Per cui sicuramente c'è il bisogno di tornare alle regole ed è per questa ragione che il diritto esiste, se ci vogliamo fare delle domande, diciamo così, da massimi sistemi. Per cui mi aspetto che di qui a qualche anno questo periodo di caos e di disorientamento generale finisca e il diritto torni ad avere nella società internazionale il suo posto, il posto che ci eravamo abituati. Ovviamente può darsi che ci sia un cambiamento, delle modifiche nel contenuto delle regole, sotto questo e sotto qualche altro profilo, ma voglio dire, questo è un fatto naturale per il diritto, perché dalla Seconda Guerra Mondiale in qua non è che le regole sono rimaste sempre quelle, le regole che avevamo all'inizio sono rimaste immutate, si sono evoluti, si sono cambiati, si sono adattati in nuovi contesti, per esempio la comunità internazionale è molto cambiata, no? Negli anni 70 e 80 con l'accesso all'indipendenza delle ex colonie eccetera eccetera, per cui questo ha avuto un impatto sul diritto, sulla sua evoluzione eccetera, per cui è del tutto naturale insomma che ci siano dei cambiamenti, che di qui a qualche anno ci siano e si consolidano i cambiamenti, certe regole vengono cambiate, ecco. Però il diritto, diciamo così, mi aspetto che il diritto torni ad assumere quel ruolo che oggi gli sembra negato, anche dire, come rivendicazione plateale in certi casi, ecco, per cui diciamo non sono eccessivamente preoccupato come giurista da questo punto di vista e come giurista osservo con attenzione i cambiamenti delle regole, perché ovviamente il giurista poi li deve registrare.
E quindi direi che il messaggio di fondo è che stiamo vivendo un periodo di grande cambiamento nell'ordine giuridico internazionale, quell'ordine che ha dato prevedibilità e certezze alle relazioni fra stati, fra governi, ma anche fra imprese e cittadini. E con questa domanda si chiude la puntata di oggi. Un grande grazie a Marco Balboni e Raffaele Marchetti per aver condiviso con noi riflessioni così ricche e stimolanti. Grazie anche a voi per averci ascoltato. Restate con noi su Connecting the Nodes, il podcast di Connect, per continuare a esplorare le sfide senza confini del nostro tempo. Stay connected e alla prossima! Per non perdervi tutti i contenuti video e podcast prodotti dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna, iscrivetevi al nostro canale YouTube SPS Unibo. Stay connected!